piacere relativo entro cui ci troviamo per grazia di Dio in questo istante, in questa Eucaristia che ci è data grazia di concelebrare insieme. Credo che l'incipit non possa che essere quello che abbiamo appena pregato con il Salmo: beato il popolo scelto dal Signore. C'è una beatitudine, c'è una gioia, non perché noi ci siamo autocandidati, non perché abbiamo virtù particolari da presentare al Signore, ma semplicemente perché il Signore ci ha scelto. Ogni battezzato prova la gioia di questa scelta, e noi presbiteri, direi, la proviamo in modo ulteriore, sapendo la povertà della nostra storia personale, gli infingimenti, i tradimenti, i doppi giochi, i fallimenti, eppure beato il popolo scelto dal Signore. Possiamo allargare il cuore e star bene, e noi sappiamo che l'Eucaristia è quel luogo dove ognuno può venire senza essere ipocrita, cioè senza maschera, essere se stesso. È l'unico luogo davanti a Dio dove non dobbiamo fare commedia, dove non dobbiamo fare maquillage particolari, ma essere così come siamo, perché il Signore così ci ama e così ci sa, prendendoci nella nostra realtà attuale. Beato il popolo scelto dal Signore. Qui c'è tutta la gioia della nostra vocazione personale. E pensate quanto è vero questo per ogni vita umana, come me, come ciascuno di voi: non ce n'è stato uno prima, non ce n'è uno adesso e non ce ne sarà uno poi. Questo mistero di unicità, che in italiano fa rima poi con responsabilità. Una pagina inedita del volto di Dio, questo è ognuno di noi. È un modo inedito di servire il Vangelo. Ecco perché ogni sottrazione del presbitero nel presbiterio non la può colmare nessun confratello, neppure una conferenza episcopale. Ciò che è sottratto in questa unicità è sottratto tragicamente al tutto, alla Chiesa, e purtroppo resta un buco nero. La parola di Dio di oggi, che ci conforta ma anche ci verifica e chiude questo nostro cammino in questi due giorni e mezzo, tanto desiderati, tanto preparati, lo chiude appunto con la Santa Eucaristia. Due immagini. Pensavo, in un contesto come il nostro, cosa potrebbe in questo momento attirare la nostra attenzione, toccare il cuore e poterci permettere, anche andando via da qui, con la gioia di essere stati evangelizzati dal Signore. Due immagini che sono nettissime, e nella lettera che Paolo scrive agli Efesini al capitolo primo, questo sfragis, questo sigillo, è nella pagina evangelica il lievito. Due immagini che luce ed ombre contrapposte, pure che si calamitano vicendevolmente e che dicono in fondo, in questo nostro oggi della fede, che cosa ci può far uscire da qui evangelizzati con la gioia del Vangelo. Questo sigillo, Paolo sta parlando ai cristiani di Efeso e parla ai singoli e alla comunità, dicendo in fondo che ognuno è una lettera inedita scritta da Dio. Non ci sono altri doppioni. E sappiamo perché questo sigillo nella Ceralac, anche nei documenti attuali, quelli molto importanti, non si poteva più scrivere sotto, e soprattutto dava l'indicazione del mittente, lo sfragis, il sigillo. Sappiamo bene quanto sono importanti. Cosa sta dicendo Paolo? Nonostante tutti i problemi che ad Efeso si stanno vivendo, tutte le realtà povere che ogni discepolo e noi compresi viviamo, Paolo sta dicendo: la lettera che siete voi è scritta da Dio, e Dio non permetterà manipolazione alcuna di questa lettera. Nessuno potrà introdursi in modo sovversivo in questa lettera di Dio, che è lettera di salvezza, che è la nostra persona, che è quel segmento di vita che viene donato ad ognuno di noi per altri. Detto in termini più semplici, questo sfragis, questo sigillo dice da dove veniamo, e soprattutto nessuna realtà potrà permettersi di far saltare questa appartenenza divina. Sotto lo sfragis, sotto il sigillo, nessuno potrà scrivere null'altro, e soprattutto la nostra provenienza dal Signore stesso. Questo fa la grandezza e la bellezza di una vita, pur corsa da tante fragilità, ma questo nucleo infuocato, neppure Satana con tutte le sue legioni può permettersi di attaccare. Nessun vizio, nessun peccato, nessuna cattività nel male potrà permettersi appunto di sovrastare questa realtà che è la lettera inedita che ognuno di noi è. Leggere questa realtà da presbitero, questa lettera personale che Dio ha scritto ad una chiesa particolare, lì dove noi ci troviamo, in un ministero particolare, lì dove siamo stati chiamati, ci dice appunto che la nostra vita è indisponibile ad ogni presenza maligna, è indisponibile ad ogni realtà, nessuno se ne può appropriare. Dio è mittente, Dio l'ha voluta, Dio l'ha inviata. E l'immagine del lievito, il lievito sì, è chiamato in causa, viene preso tutto l'elemento giudaico, l'elemento della Bibbia, il lievito è visto come corruzione della massa. La massa fermenta ma si corrompe. Il lievito è poi fondamentale per mangiare, ma come immagine il lievito è una realtà che corrompe la verità della sostanza. Questa immagine che viene in questo momento chiamata in causa da Gesù è messa direttamente a fianco questo lievito, che è il lievito, guardatevi, dice Gesù ai discepoli, dal lievito corruttore dei farisei, che è l'ipocrisia. Chi è l'ipocrita? L'ipocrita è colui che vuol far passare se stesso per ciò che non è. Noi potremmo dire è la caricatura della autenticità. È deragliare in modo profondo fuori della verità di se stessi. I modi di essere ipocriti nelle relazioni, negli affetti, nel ministero, lì dove dovrebbe correre la santità della vita, è inutile che lo decliniamo, ognuno di noi sa quali sono le tentazioni da questo punto di vista e tutto quello che in qualche modo può rovinarci come lievito corruttore. Che Gesù metta in guardia i discepoli, chiamando in causa una realtà corrosiva e corruttiva come quella del lievito legata strettamente all'autenticità della vita, credo che possiamo coglierlo come un elemento per noi indispensabile. Una persona è adulta nella fede non tanto quando è impeccabile, chi lo è? La Bibbia ci ricorda che il giusto 7 volte al giorno, cioè infinitamente pecca. Quindi non richiama in causa l'impeccabilità che non c'è nell'orizzonte dell'umano, ma la verità profonda, il credente, l'adulto nella fede, in fondo è colui che tutti i giorni tenta di essere autentico. Pensate cosa significa per noi l'autenticità con noi stessi, l'autenticità con il vescovo, l'autenticità con i confratelli, l'autenticità con la gente, che non vuol dire naturalmente dire sempre di sì, che non vuol dire allisciare per il verso del pelo, ma richiede una parresia che in fondo però è tutta mossa da questa consapevolezza dell'amore del Signore. È possibile non essere ipocriti, perché il Signore ci ama non per come dovremmo essere, né per quello che vorremmo essere, ma ci accoglie, fatti figli nel Figlio, e Paolo ce lo ricorda in questi brevi versetti, secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà, in lui, in Cristo, siamo stati fatti anche eredi, figli nel Figlio.